Buon anno.
Buon anno.
Ci siamo.
Abbiamo svoltato, siamo
Abbiamo
entrati.
svoltato. Intanto è
Abbiamo
un
svoltato, come si dice a Roma.
anno nuovo. Tanto è un anno nuovo, porterà qualche sfiga nuova. Porterà sfighe nuove.
La variante sudafricana
Esatto. Insomma, così. E niente, stanno succedendo cose così in fretta che non ci aspettavamo, pur nella disperazione, nella miseria in cui viviamo, pensavamo di doverci tenere questi qui in eterno, invece sembra che ci sia una svolta. Io seguo poco, quindi forse tu sei più puntuale in queste cose. Siamo alla crisi di governo, ci siamo.
Io, cioè, questa cosa l'avevo, cioè, mi meraviglio che
Sì,
sia
sì.
arrivata un po' più tardi di quello che pensavo. Io pensavo che sarebbe scoppiata la crisi prima della legge di bilancio, ma Mattarella ha imposto che venisse presentato il bilancio e poi, insomma, potessero cominciare a volare gli stracci.
Il bilancio
Penso
infatti è
che
stato presentato, è stato totalmente indolore, ma quest'anno non c'era certo alcun vincolo esterno.
sì.
I soldi erano a bizzeffe.
Ma ciò nonostante la mancanza del controllo di Bruxelles, insomma della Commissione europea, è stato un parto molto difficile. Tant'è vero che sono arrivata agli ultimissimi giorni, in Senato non l'hanno neanche eletto, hanno approvato e basta. Perché non c'erano i tempi, e questa è una porcata istituzionale di dimensioni clamorose, che ovviamente nessuno nelle televisioni ha fatto notare, però che il provvedimento più importante dell'anno venga trattata alla stregua di una legge sul ruolo giuridico degli accalappiacani, beh, questo proprio non significa snaturare proprio la democrazia. La democrazia è nata per impedire al sovrano, quindi al governo, di utilizzare i soldi pubblici in modo arbitrario e di tassare senza limiti. Quindi quando una legge di bilancio non viene votata dal Parlamento, perché di questo si tratta, cioè è una legge che viene spedita ai cosiddetti rappresentanti del popolo con l'ingiunzione di votarla senza leggerla, allora questa non è più una democrazia. Dobbiamo chiamare questo processo con il suo nome, che è un autoritarismo. Fintamente, diciamo così, ammantato di una finta democrazia, con istituzioni, a cominciare dal Presidente della Repubblica, che dovrebbero tutelarne l'integrità, che se ne sbattono altamente. Non parliamo poi della Corte Costituzionale, il giudice, tutto l'ambaradan, che praticamente sono inesistenti. Ma comunque, per tornare a noi, hanno votato questa legge di bilancio, come ha imposto Mattarella, tanto per far, diciamo così, per mantenere un decoro nei confronti degli altri paesi europei. Ma è una legge di bilancio, innanzitutto, che fa schifo. E in secondo luogo, è una legge di bilancio che ha bisogno di 176 decreti attuativi. Quindi anche lì non è una legge di bilancio, è soltanto una cornice di numeri a casaccio, e per darvi un impianto concreto ha bisogno che i burocrati, che sono quelli che scrivono i decreti attuativi, ne fissino veramente gli ambiti di applicazione. Oltretutto servono un'altra trentina, se non erro, 32 decreti attuativi per tutti i bonus che si sono inventati. E quindi stiamo parlando di oltre 200 decreti attuativi. Se ne facessero uno al giorno, andremmo a finire considerando le vacanze di Pasqua,
fine
tutto,
dell'anno.
andremo a finire alla fine dell'anno. Quindi questa legge elettorale è una buffonata, lo possiamo dire senza tema di essere smentiti. E ora che è stata approvata, cominciano le danze. Perché? Perché è chiaro, perché dicevo a marzo che il governo sarebbe caduto entro la fine dell'anno, boh, cadrà dopo qualche giorno. Perché questo governo non è in grado di gestire la situazione, non è in grado di gestire i soldi del recovery fund, non è in grado di gestire le finanze pubbliche. È solo una masnada di incompetenti, miracolati dalla politica più deteriore, che non ha alcuna idea di che cosa, di come si gestisce, non dico un paese avanzato, ma neanche un negozio di dischi. Quindi, a un certo punto, questo fondale di carta pesta si sarebbe sfasciato, si sarebbe incendiato, e questo sta avvenendo.
Pensavi che si sfasciasse nel momento in cui, dovendo fare la legge bilancio, non si fossero trovati degli accordi, perché pensavi a una legge di bilancio
Vera.
vera, condizionata dai soliti limiti,
Esatto.
dai vincoli esterni che noi abbiamo sempre conosciuto in
No,
questo
neanche da
ambito.
vincoli esterni, perché sapevamo a marzo che questi vincoli non sarebbero stati applicati, insomma, il patto di stabilità è stato sospeso, quindi non erano i vincoli esterni, ma sono dei vincoli di logica. Cioè, questa gente
Certo.
non ha idea ha buttato centinaia di miliardi senza riuscire a tenere a galla l'economia. Quindi come puoi pretendere che sia in grado di gestire la ripresa e di gestire i soldi del recovery fund? Cioè, i soldi del recovery fund non è che sono soldi. Adesso comincia, capito, il mondo dei media comincia a svegliarsi, a capire che, numero uno, sono soldi a debito, quindi non sono regali.
Ma sono regalati,
Sono
sono dei.
regalati, solo una piccola parte è regalata, una parte piccola, una parte sostanziosa, ma il grosso è debito, quindi va ripagato, anche se non ci sono interessi particolarmente alti, anche se gli interessi fossero zero, comunque li devi dare. Quindi se tu quei soldi te li sputtani con i bonus monopattino o il cashback, poi qualcheduno li deve ridare indietro. Quindi se spendi un euro di recovery fund, devi star sicuro che generano un altro euro per ripagarlo. Quindi questa è la cosa che finalmente è entrata nella testa sia dei politici, sia dei giornalisti e insomma tutto il codazzo di Lacchè e sicofanti.
Vabbè, che ci penserà qualcun altro, però insomma è una
Sì, no,
logica
capito,
che.
vabbè, questo. Ma continuano a spendere soldi in bonus, cioè non riescono a capire che i soldi non sono per pagarsi i voti, i soldi sono per rilanciare la crescita, cioè per cambiare fondamentalmente la struttura di questo paese, sia economica sia organizzativa, in particolare quella dello Stato. Ok? Quindi una delle raccomandazioni principali della Commissione europea, delle istituzioni europee per l'uso dei fondi, no? Del Next Generation EU, perché si chiama così quello che noi usiamo ancora l'allocuzione originaria dei recovery fund, ma insomma, questi soldi dell'Europa, questi 200 e dispari miliardi, dovevano essere utilizzati in prima istanza per la riforma dell'ordinamento giudiziario, cioè per riformare i tribunali, la procedura civile, la procedura penale, le carceri e tutto il resto. Non c'è una parola su questo.
Ed è una cosa che, tra l'altro, è una cosa che da sola cambierebbe l'Italia. riforme serie della giustizia e del funzionamento
Esatto.
dell'istituzione da
Sì,
sola
giustizia
sarebbe sufficiente.
digitale, tutte queste robe qua. Insomma, di questo non c'è traccia. Perché comunque c'è la casta dei giudici che la vede come il fumo negli occhi, i grillini sono i referenti della magistratura più deteriore e deviata, e quindi di questo non si può parlare.
Complicato.
Numero due, non basta fare i piani. Tra l'altro, il governo italiano non li ha fatti questi piani, ha messo solo delle cifre accanto a dei titoli tipo sanità 9 miliardi, digitalizzazione a pubblica amministrazione, non mi ricordo quanti miliardi, ma non è che abbia detto allora sanità 9 miliardi, uno viene speso, che ne so, per le vaccinazioni, due per rimettere a posto gli ospedali che crollano, 500 milioni, che ne so, per comprare macchinari nuovi, eccetera. Cioè, questo manca. Ma non basta dire io spendo 1 miliardo per la digitalizzazione della pubblica amministrazione. Non funziona così. Devi dire io spendo 1 miliardo. I primi 100 milioni vengono destinati, che ne so, alla centralizzazione dell'anagrafe, per cui uno non deve più richiedere i certificati di matrimonio, di nascita, di morte, eccetera, eccetera. Viene tutto digitalizzato, messo online. Tu vai con il tuo codice fiscale o qualsiasi altro identificativo e capito? Ti stampi i certificati che ti servono. Oppure, non nemmeno te li devi stampare tu, quando devi fare una pratica tutti i certificati, tutto ciò che c'è da sapere, lo Stato se lo trova su quel database. Allora, questo tu devi fare, devi dire. Farò la digitalizzazione dell'anagrafe entro 1 mese, 2 mesi, 3 mesi, 5 mesi. I primi 15 giorni farò la digitalizzazione di tutte le città, che ne so, al di sopra dei 3 milioni di abitanti. Non ce ne sono in Italia in realtà, di 1 milione di abitanti. Poi vado alle città con tra 500.000 e 1 milione del nord,
Sì, dando uno schema da cui si
e
capisca la
devi
logica
dire,
dell'installazione.
tra l'altro, devi dire qual è il beneficio di tutto questo. Non è che puoi dire faccio così e basta. No, devi dire allora io se digitalizzo l'anagrafe, significa che l'azienda, il professionista, eccetera, eccetera, risparmia X ore di lavoro che dedica invece a produrre PIL e non a produrre carta inutile.
Quindi anche valutando i benefici che ne
No, devi
vengono, quantificandoli.
quantificare, e man mano che procedi, devi dire, ecco, i benefici prodotti finora sono in linea o non sono in linea con quanto previsto nel piano. Quindi, e se questi benefici non sono tangibili, i soldi vengono sospesi, cioè l'erogazione dei fondi viene sospesa. Ora, se voi pensate che un governo che non è stato capace di nominare il commissario alla sanità in Calabria per, non mi ricordo, 3-4 settimane e ha nominato 5 personaggi su cui non voglio così esprimere commenti. Ecco, voi immaginate se un governo del genere può svolgere un'operazione di una tale complessità. Non esiste che Patuanelli, Bonafede, lasciamo stare Di Maio, che poveretto, è quello che è. Conte, cioè, chi dovrebbe fare tutte queste robe? Arcuri.
Alcuni già molto impegnato.
Ma sì, quindi è tutto un mondo, un demimonde così, che è venuto dal nulla, è il nulla, e e non sa fare nulla.
Però questo mondo, scusami, questo mondo, questa manica di incapaci è riuscita ad arrivare fino ad oggi, contro tutte le previsioni, e a gestire una quantità di soldi che mai si è vista nella storia, praticamente senza nessuna opposizione, ma quasi senza critiche, perché di fatto l'opposizione, che è facilissima in queste condizioni, non esiste. Cioè, esiste, ma è totalmente inefficace, no?
Il
Non si
collante di questa
dottora.
maggioranza
Non è
e
una vera
di questo
opposizione,
governo, di
dai.
questo Parlamento, dovremmo dire, è la voglia di restare abbarbicata alle poltrone.
Beh,
Cioè,
certo.
non c'è un consenso intorno alle cose da fare. Litigano pure sulla riapertura delle scuole. Hanno
Sì.
litigato ieri sera, stanotte fino a ora tarda, perché non c'è il piano per la riapertura, non c'è il piano per i trasporti, non c'è il piano, le regioni la pensano in un modo, i ministri in un altro, eccetera, eccetera. E quindi non c'è una identità di vedute neanche così a livello di principi generali, e l'unica cosa che le tiene uniti è proprio il desiderio di prolungare questa legislatura per più tempo possibile e arrivare quantomeno ai 4 anni della legislatura che dà diritto alla pensione. Perché cioè 3 quarti di questo Parlamento non verrà rieletto. Due terzi, se non vogliamo esagerare.
Anche perché hanno tagliato il numero.
Hanno tagliato il numero di un terzo,
Quindi
diciamo.
è un terzo circa, non ha più posto. Gli altri, alcuni penso non si siano resi conto di non avere chance.
Esatto. Allora, se
Non è
si andasse a
detto,
votare
però.
domani, sparirebbero tutti i renziani, due terzi dei grillini. Tutti quelli di Forza Italia, ma diciamo 4 quinti di quelli di Forza Italia, e anche di quelli del PD che forse si illudono di tenere, ma quelli che sono stati eletti nel 2018 erano tutti stati scelti da Renzi.
Vero,
Quindi i
che non ha
Zingaretti.
avuto un gran fiuto.
No, Renzi, vabbè, poi ci arriviamo. Quindi Zingaretti ha parecchie once di carne da andare a esigere per buttarle in pasto ai suoi. Quindi molti degli attuali deputati e senatori del PD hanno paura che Zingaretti, anche se li ricandida, non li ricandida in una posizione tale che hanno il seggio assicurato. Quindi io per questo non credo che si andrà ad elezioni anche dopo una crisi di governo. E la crisi di governo è stata innescata.
Anche perché manca la legge elettorale.
No, adesso hanno fatto, pare che abbiano fatto il decreto sui collegi nuovi, mi sembra che sia andato in vigore, quindi non so benissimo, cioè non sono un cultore dei dettagli così del sistema elettorale da poter dire che è già tutto a posto. Però, insomma, il vulnus principale, l'aspetto che bisognava, a cui bisognava porre rimedio, era il cambio dei collegi elettorali. Quindi pare che questo sia stato fatto, che comunque possa essere fatto in tempi brevi, per cui non c'è un impedimento formale alle elezioni. Il punto è che però non c'è, diciamo così, la voglia di proseguire con questo governo. Renzi è stato quello che ha innescato la crisi di governo. Molti nel PD pure non erano molto convinti di continuare in questo modo e quindi hanno mandato avanti Renzi, il quale ha capito l'errore che ha fatto uscendo dal PD e fondando un partito che non conta nulla, che non conterà nulla se si va alle elezioni, quindi deve inventarsi una cosa che lo rilanci nei sondaggi e spera che o un Conte-ter o un altro governo con la stessa maggioranza gli affidi un ruolo di maggiore visibilità, ministro, si dice, ministro degli esteri, vicepresidente del Consiglio, insomma qualcosa del genere, oppure che sia un governo Draghi, che penso lui preferirebbe perché quello sarebbe il vero spariglio della car delle carte. Un altro governo con la stessa maggioranza, magari con qualche rinforzo di transfughi di Forza Italia o di ex grillini, non genererebbe l'entusiasmo necessario a irrobustire il consenso di Renzi. Quindi Renzi, secondo me, preferisce intestarsi l'operazione Draghi e se poi Draghi ha successo e effettivamente raddrizza un po' la situazione, vivere di luce riflessa e tra l'altro l'esito più probabile è che Renzi, insieme a Calenda, Bentivogli, più Europa, eccetera, eccetera, confluisca in questo movimento Draghi.
Che è nato questo movimento, no? Perché se si parla di crisi di governo, di ricambio, di classe, sostanzialmente si parla di un ricambio, cioè l'aspettativa di un ricambio di classe, della classe politica, della classe dirigente di questo paese, perché
Sì, è quello
è questo che si
capito?
parla.
È quello
E
che
quindi torna
cambia.
fuori l'unica ipotesi che realisticamente oggi c'è, che è Draghi, non ci sono altri, perché l'opposizione oggi è quasi più squalificata del governo, insomma, a parte che l'abbiamo già avuta, l'abbiamo già avuta, e non credo che la Meloni darebbe un grande segnale di rinnovamento e di efficienza a queste cose. Chi altro c'è? Non c'è nulla. E quindi viene fuori Draghi, torna lui, è l'unico. E si è creato un movimento spontaneo, o almeno comunque un movimento che senza probabilmente essere stato,
Un
immagino.
movimento che è sotto traccia nel paese da almeno un anno, se non di più, e
E nei sentimenti delle
adesso il
persone.
movimento si è creato, si chiama draghipresidente.org e insomma sta raccogliendo le adesioni. Questo è un cambio sostanziale nell'offerta politica, perché poi di questo ha bisogno il paese, non di un'ennesima elezione in cui ci sia sempre la stessa minestra riscaldata di Salvini, Meloni, Zingaretti, Bersani e personaggi minori e minorati. Ha bisogno che arrivi uno in grado di far tornare alle urne il 30-40% di italiani che sono schifati dalla politica. Quello è il serbatoio. Quando i sondaggi, Piepoli, Weber, tutta sta gente qua, gli Isleri fanno i loro compitini, non vanno a scandagliare quel bacino che è fatto di gente come me, come te, che disprezza gli attuali politici, gli attuali partiti e i loro lacchè, e non va a votare per non doversi turare il naso. Quindi è
Visto che di meno
altrettanto.
peggio in meno peggio siamo arrivati a
Eh sì.
questa situazione, il meno peggio per me non c'è più.
No,
C'è
ormai è
qualcosa di
tutto
decente pure.
peggio. Tutto il peggio. Quindi non
Non
c'è
esiste più il peggio,
un
non può
fondo,
esistere.
dice che sai, abbiamo toccato quel fondo e basta, poi non possiamo scendere più in basso. No, ogni volta si scende più in basso. Quindi o cambia proprio il quadro politico, il quadro delle scelte, se no non c'è speranza che si eviti il default e una situazione di tipo argentino, greco, libanese o quello che sia. Di questo stiamo parlando e una volta che Draghi scende in campo, allora lì si andranno ad aggregare un po' di forze che insomma, sono presenti sulla scena politica attualmente in forma, diciamo così, di comprimari. E poi Draghi dovrà essere bravo a tirar dentro una classe dirigente che possa andare a fare diciamo, campagna elettorale. Perché il tema della campagna elettorale sarà, signori, voi volete affidare i vostri risparmi, il vostro futuro, il futuro dei vostri figli, il vostro benessere a Salvini, Meloni, Zingaretti e Bersani? O a Mario Draghi. Cioè, di chi vi fidate? Da chi comprereste un'auto usata?
A chi date i vostri soldi?
Eh? A
A chi date i vostri soldi?
chi mette? Perché questi, cioè, bisogna dire i soldi che avete messo in banca, che avete risparmiato per comprarvi una casa, non sono più vostri. Non sono vostri. Sono del governo che se li verrà a prendere quando ci sarà il default. Cioè, se voi vi illudete che avete messo da parte qualche cosa che vi consente una vecchiaia tranquilla e che potrete campare bene o male del vostro lavoro, non avete capito niente. Non vi siete resi conto di che macigno sta per cadervi addosso. Quindi questa sarà la campagna elettorale e voglio vedere se poi la gente, l'italiano è furbo, è conformista, è infido, ma non è scemo.
No, no, figurati. Nei momenti cruciali capisce
Poi
perché c'è il
quando
voto.
capisce che è il suo culo che sta sulla linea del fuoco, si rende conto di qual è la scelta giusta.
I tempi per rendersene conto ci sono tutti, perché in questo periodo ne abbiamo viste di cose. La più incredibile, secondo me, la più significativa, più pazzesca, anche con tutti i banchi a rotelle, i gazebi, queste cose qui che già di per sé sono cose che ti fanno pensare all'inefficienza più totale. La cosa più incredibile è quella dei vaccini, questo che sta succedendo in questi giorni. Cioè, non siamo in grado di fare le vaccinazioni. Regioni che fanno il 5% di quello che hanno a disposizione, perché non si capisce nemmeno il perché. Sembra che non importi a nessuno. Cioè, questa è la cosa pazzesca.
Sì, e questi
No, no,
sono,
no.
no, ma capito, questi sono quelli che devono essere vaccinati in questi giorni, sono quelli che stanno in ospedale, cioè personale sanitario, che non deve manco, deve andare in un posto diverso, no, stai in ospedale, fagli
Sì,
un'iniezione,
li devi
capito? E
chiamare,
fai
organizzare.
l'ufficio,
No, no.
ti tieni un po' sopra e vieta a fare la vaccinazione.
Ma no, ti mandi con i medicinali la mattina, mandi le infermiere che fa l'iniezione. No, voglio dire, eppure non riescono a fare questo. Allora, negli anni scorsi, tutti gli anni con le vaccinazioni sull'influenza si facevano circa 100.000 nei 2 o 3 mesi. In cui si facevano circa 100.000 vaccinazioni al giorno, che è uno standard che evidentemente il nostro sistema sanitario riesce a reggere senza andare in crisi. Oggi
No,
si
ma
fa.
nessuno ha
Oggi.
mai fatto problemi, cioè non c'è stato un problema. Cioè, da che io
Sarà un
sono
periodo in cui
nato, non ho
sarà.
mai sentito
No, no, sarà un periodo in cui
di problemi.
si devono dare da fare, fare delle vaccinazioni, però veri problemi non ce ne sono. Quindi, in situazioni normali, standard, che si verificano tutti gli anni, 100.000 vaccinazioni al giorno si fanno. In 3 mesi sono circa 10 milioni, sono le persone che si vaccinano per influenza. Oggi, se facessero 10 milioni di vaccinazioni nei prossimi 3 mesi, credo che sarebbe già un buon obiettivo. Avremmo già probabilmente.
Non sarebbe un ottimo obiettivo, ma ti dice che è fattibile.
È fattibile, ma questo in condizioni normali. Sei in emergenza, vuoi non pensare di arrivare a, non dico raddoppiare, 150.000, 120.000, un po' di più. Emergenza, mettici tutte le risorse che servono, no? No, riusciamo a no, nemmeno da quello che ho letto, negli obiettivi di Arcuri c'è di arrivare a 65.000 al giorno, cioè una cosa che non è nemmeno lo standard normale. E allora ti chiedi, questi sono. Ce l'hanno qualcosa
Malati
qui
di
dentro.
mente, perciò quello che dicevo prima,
Non sanno neanche di cosa stiamo parlando. E
non hanno
questo gli italiani
ricerche.
se ne rendono conto perché la vaccinazione, cioè, è diventata oggi l'unico modo per uscire da una situazione penosa insomma, di stare in casa. È una situazione che non è più reggibile a lungo. Eppure, questi non riescono a farlo. Io oggi ho avuto una conferenza con dei tedeschi. Okay, del nord, del centro, uno della Baviera, che si lamentano anche loro. Non è che vada bene così dappertutto, però ragazzi, cioè, si lamentano per delle cose, insomma.
Capito? È il tedesco che si lamenta dell'inefficienza del
Sì,
sistema vaccinale, del piano
la sua
vaccinale,
B1 non è proprio.
lo
Non è
manderei in
proprio.
Calabria, lo manderei a parlare col commissario alla sanità in Calabria, poi si rende conto del mondo.
Sì, si lamentano che la BMW non ha proprio quei
Fa un
sedili che si
rumorino che
aspetta a fornire.
non mi piace, no? Il sedile di pelle della Mercedes, sai, la pelle non è abbastanza morbida, di questo stanno.
E perché le differenze di prestazioni, quindi di numeri di vaccinazione, anche di come sono organizzate. Sono totalmente diverse, si lamentano anche loro. Da noi non c'è neanche la lamentela, è l'incredibilità. Cioè, che la Lombardia non riesca a fare le vaccinazioni è una cosa che no. Non lo so, non lo so. E penso che gli italiani, noi ce ne siamo veramente resi conto, e penso che sia anche segno alla fine del capolinea di questa avventura governativa. Forse di questa parte della storia d'Italia.
Capito che quantomeno ci sia una salutare doccia fredda. Cioè che ci sia un risveglio, ma non delle coscienze, perché quello, diciamo così, è un
Sì, più
parolone,
adatto.
ma almeno che
No, ma è
ci
che
siano delle parole.
vado avanti io. Cioè, la storia d'Italia, che ci sia una svolta storica, insomma, nella storia italiana.
Io ti ripeto, nei momenti in cui metti la gente di fronte alle alternative vere, cioè gli spieghi che stanno per andare a fondo, poi la scelta, diciamo, o per istinto o per convinzione, la fanno giusta.
Eccoci di nuovo.
Sì, è saltata per un attimo la
Piccoli
connessione.
guai,
Eh sì,
piccoli guai.
quindi quando metti la gente di fronte alle alternative dure, insomma, quando la realtà gliela sbatte in faccia, poi fa la scelta giusta. Al momento, appunto, c'è un paese che sembra preda del sonnambulismo, cioè la gente si muove, fa le attività quotidiane, così, ma in uno stato totalmente innaturale. Quindi quando arriverà la doccia fredda e si risveglierà e farà i conti con la realtà, ci dovrà essere un Mario Draghi che gli dice: signori, adesso non potete più farvi le seghe mentali.
Ma secondo te Mattarella, che pure è responsabile di questa situazione come pochi altri, è in grado di, è nelle sue corde intanto questo, ed è in grado di fare questa traghettazione che è un cambiare la storia dell'Italia, è un cambio di marcia che non è,
Ma sai,
quindi,
Mattarella l'ha chiamato Draghi, quindi questo penso non sia più un mistero per nessuno. Gli ha chiesto la disponibilità nel caso, durante le consultazioni, durante così, le negoziazioni, venisse fatto il suo nome e Draghi ha detto sì. Ma questo, Roberto, stiamo parlando ormai da mesi.
sì. Beh,
Voglia fare l'ingresso in politica, ormai è chiaro.
chiarissimo. Poi ha fatto capire chiaramente con quel discorso dov'è Rimini, no?
Sì, a Rimini lo ha detto, ma ogni volta che c'è un momento critico, vedi che Draghi fa il suo intervento puntuale, no? L'ha fatta a marzo sul Financial Times, l'ha fatta ad agosto scusami, al meeting di Rimini, e l'ha fatto a dicembre in modo indiretto con il rapporto al gruppo dei 30, che di solito non si legge nessuno e non va nemmeno nel trafiletto di 75esima pagina, sezione economia. Quindi il dato Draghi ha questa ambizione e gli fa onore, voglio dire, perché lui avrebbe, capito, potrebbe scegliere qualsiasi ruolo, presidente Goldman Sachs, che ha rifiutato, ma capito, presidente, che ne so, di HSBC, di Generali, insomma, lui non avrebbe alcun problema a trovarsi un ruolo di assoluto prestigio e molto ma molto lucrativo. Quindi il fatto che venga a mettere le mani in pasta in questo letamaio chiamato politica italiana, secondo me gli fa onore. È proprio un dato rivelatore della personalità e anche della dirittura dell'uomo.
Anche della moralità, dici, di una persona.
Sì, se ne poteva andare tranquillamente, ma in qualsiasi posto del mondo,
Sì.
York, a Miami, a Sydney,
Non gli
lasciare
mancano le referenze, di certo.
a Francoforte, cioè, dimmi quale banca, quale assicurazione, quale gruppo finanziario, che fosse BlackRock, Carlyle, eccetera, eccetera, non avrebbe preso volentieri una star come Mario Draghi. Bastava schioccare le dita. Quindi non c'è assolutamente dubbio che alla sua età poteva sicuramente ritagliarsi un ruolo di enorme prestigio, di non intenso impegno, no? Quindi,
Certo. E senza rischi, anche senza tanti rischi.
zero rischi, e scrollarsi di dosso le responsabilità nei confronti di questo paese. Non l'ha fatto, e, ripeto, gliene va dato atto, gliene va dato merito. Secondo me.
E di nuovo torno su questo, Mattarella sarà in grado di gestire, nella tua idea, questo tipo di transizione,
Sai,
perché non è una cosa da poco.
no, lo so, però Il Presidente della Repubblica non è che ha dei poteri, come dire, diretti. Il potere diretto è quello di nominare una persona come Presidente del Consiglio incaricato. Poi il Presidente del Consiglio incaricato deve andarsi a cercare la maggioranza in Parlamento. Ma anche questo potere di nomina non è esattamente avulso dal contesto. Cioè, l'unico caso in cui questo è stato fatto in modo forzato è stato proprio con la nomina di Cottarelli, no? Nel 2018, quello fu una sfida, un gesto di sfida del Presidente della Repubblica verso delle forze politiche riottose, recalcitranti,
Sì, ricordo che
partite di
c'erano Salvini e Di Maio che da mesi andavano avanti in uno stallo perché tutti e due volevano fare il Presidente del Consiglio. A un certo momento venne fuori Cottarelli, fece capire, Mattarella incaricò Cottarelli e fece capire che ormai avevano stufato, quindi che prendessero una decisione. Altrimenti c'era chi li poteva rimpiazzare. Infatti 2 giorni dopo hanno capito, siamo messi d'accordo, ha funzionato, è venuto fuori il
la questione
conto.
di Savona, no? Del nominare uno anti-europeista,
Sì.
tesoro, ministro dell'economia, e anche quello, insomma, fu un argine che Mattarella scavò in una situazione in cui però non c'era un accordo tra le forze politiche, quindi è chiaro che l'arbitro entra in scena quando c'è una controversia, no?
Però come vedi, il Presidente della Repubblica è tutt'altro che neutro, è tutt'altro che inefficace, inutile in queste
Sì,
cose. Cioè,
no,
lui voleva arrivare a un risultato e ci è arrivato.
certo, però se faccio per ipotesi Zingaretti, Renzi, Di Maio, Speranza o chi cavolo è il capetto, come si chiama? Manco l'articolo 1, non mi ricordo, Sinistra Italiana, come cavolo è? Insomma, se un numero sufficiente di leader e leaderini si mette d'accordo per formare un governo con a capo Pinco Palla, il Presidente della Repubblica deve nominare Pinco Palla.
Tu dici nelle consultazioni, loro dicono tutti quanti, guarda che noi siamo d'accordo su Pinco Pallo, Presidente della Repubblica nomina Pinco Pallo, incarica Pinco Pallo.
No, anche perché sarebbe, come dire, non dico eversivo, però sarebbe un po' travalicare i suoi poteri se nominasse uno diverso da Pinco Palla, che poi non ottiene la maggioranza in Parlamento.
Certo, perché se la ottiene vuol dire che ci ha visto bene, se non la ottiene vuol dire che sì, infatti, anche perché poi andresti alle elezioni con lui come presidente pro tempore, quindi con un grande potere anche di influire e di agire sul processo, sulle elezioni. Ma appunto per questo ti chiedo Mattarella, secondo te?
No, Mattarella, ti ripeto, ha tutte le varianti di questa partita a scacchi ben chiara in mente, e ce l'ha
Non è uno
molto
sprovveduto.
più chiara di quanto la possa avere io, che insomma non vivo in prima
E
persona.
non è uno sprovveduto,
Non è un
soprattutto.
provveduto di sicuro, quindi se avesse in testa, diciamo, che se il suo obiettivo fosse quello di nominare uno come Draghi a capo di un governo di unità nazionale, si sarebbe fatto il suo piano, diciamo così, il suo corso d'azione, soggetto sempre all'incertezza connaturata alla politica in Italia. Quindi lui magari può avere un piano e durante la realizzazione del medesimo qualcosa può andare storto, quindi o cambiare sostanzialmente il tavolo da gioco. Così. Mattarella alla fine cerca di fare quello che lui ritiene meglio, date le circostanze. A parte la firma di leggi, diciamo così, su cui da parte mia ci sono diversi dubbi di costituzionalità, e non conto nulla, e a parte così la firma sul bilancio approvato senza che nemmeno i senatori l'abbiano letto, queste sono pecche, ma se vado a guardare nei momenti decisivi, Mattarella si è comportato bene. Il grande schema delle cose non me la sento di dire che ha operato male, anzi, poteva operare meglio di sicuro.
Va bene. Quindi a breve immagino, no? Avrà uno sviluppo veloce. Avrà uno sviluppo veloce questa cosa.
Ah, ormai, capito, gli stracci volano ogni giorno, a meno che Renzi non sia veramente un totale qua qua qua, che poi alla fine si accontenta, che ne so, della presidenza della cyber security e di un sottosegretario ai servizi segreti e magari un ministero per la Boschi o per Rosato. La crisi mi sembra che sia inevitabile. Tra l'altro neanche il PD vuole che Conte rimpiazzi Renziani con questi responsabili, insomma, con la gente andata a presa nel transatlantico così con qualche accordo sottobanco, perché poi ti trovi ogni volta che c'è un passaggio fondamentale a dover negoziare non solo con Renzi, ti trovi a
Ma
dover
anche con questi.
con Quagliariello, la moglie di Mastella e gente di questo tipo, no? Poi non sa neanche qual è il prezzo che questi ti chiedono per votare la fiducia al governo, perché oggi tutti fanno le vergini e dicono: ah, oh, no, mai, noi non voteremo, noi siamo, non siamo a disposizione, eccetera, eccetera. Poi, man mano che si avvicina il voto di fiducia, no? Chi si vende per primo si vende a sconto. L'ultimo che si vende è quello che tira su il prezzo migliore. Devi stare
Già.
attento, capito, qual è il momento ottimale per venderti, perché poi magari se hanno raggiunto la maggioranza, il tuo voto non serve più, il prezzo del tuo voto scende a zero. Quindi devi arrivare nel momento in cui è molto utile, quasi indispensabile il tuo voto, ma non un momento dopo che l'abbiano reso inutile quelli che si sono venduti prima di te. Quindi è un gioco un po' delicato questo. È un mercato delle vacche che è in pieno svolgimento, intendiamoci.
Vabbè, certo.
Un
Beh, sono le
mercato.
cose belle delle politiche, queste, no? Fa
Quindi
parte del mestiere.
mercato delle vacche, però una volta che tu sostituisci i Renziani, Italia Viva, con questa
Sì,
cozzaglia
perché.
rabberciata, il mercato te lo devi fare ogni volta. E poi non è uno spettacolo esattamente edificante per il paese, per gli elettori, insomma, quindi il PD, Zingaretti e tutti quelli che fanno le anime candide storcono la
Cioè,
bocca alla prospettiva.
un minimo di fondamenti di sono rimasti, insomma, anche, cioè, no, di fondamenti della politica.
Ma sai, chiamiamola, non è più neanche fondamento della politica, è fondamento proprio della decenza, ecco.
Beh, io quello credo poco, la decenza di questi tempi soprattutto, però almeno un po' di mestiere gli sarà rimasto, insomma, che no, quando arrivi a certi limiti poi non vivi più nemmeno tu.
Sai, poi alla fine il voto lo devi sempre andare a chiedere alla gente, quindi il minimo di decenza ti serve, ecco. La devi poter invocare quando si parla di te.
Va bene,
Ok,
quindi.
Roberto, un
Sentiamo.
abbraccio.
Anche a te.
Faremo la
Alla
prossima
prossima.
puntata sulla crisi di governo aperta.
Bene, bene. Ok, salve, saluti a tutti. La prossima volta avremo Sara con noi, credo.
Ah, perfetto, perfetto. Bene, bene, bene.
Perché
Iniziamo.
oggi non poteva, ma la prossima ha detto che c'è.
Va bene.
Quindi avremo un ospite.
Allora, rinnoviamo ai nostri fedeli ascoltatori l'invito a mandarci o delle domande se vogliono che ne parliamo durante queste nostre conversazioni, oppure la disponibilità a partecipare. A noi fa piacere così avere una voce che ci stimola
Ma certo.
che arricchisca il dibattito.
Bene.
Mettete i like e mi raccomando, diffondetelo sui social se vi è piaciuto.
Grazie a tutti, ciao.
Ciao, ciao.